Ave Maria, cari amici in ascolto di Radio Buon Consiglio. Il titolo della trasmissione di questa sera è Cannabis Stop, facciamo chiarezza. Perché Cannabis Stop? Perché facciamo riferimento ad un pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, pronunciamento del 30 maggio scorso, quindi di pochi giorni fa, e ad una serie di problematiche relative appunto alla commercializzazione, alla cessione della cannabis, in riferimento a questo pullulare di negozi di cannabis shop che stanno poco per volta invadendo un po' tutta la nostra bella penisola. Lo facciamo in compagnia di Giacomo Rocchi, magistrato della Suprema Corte di Cassazione. Buonasera, dottore, grazie per essere qui con noi. Grazie
Buonasera, grazie per l'invito. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
per me. E insieme al professore Giovanni Serpelloni, che ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Grazie, professore.
Grazie a voi veramente.
Ecco, se dovessi presentare il professore, insomma, ci vorrebbe una trasmissione a parte. Diciamo che semplicemente per abbreviare che è stato capo del Dipartimento delle Politiche Antidroga e attualmente docente presso il Drug Policy Institute del Dipartimento di Psichiatria del Collegio di Medicina della Florida ed è una persona che ha maturato in questo campo, appunto quello delle droghe, delle sostanze tossicologiche, appunto degli stupefacenti, un'esperienza veramente notevole, notevole, notevole. Allora, io comincerei con il dottor Rocchi e noi abbiamo accennato ad un pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, un pronunciamento adottato a sezioni unite, e questo mi sembra che non sia un particolare di poco conto. Ci vuole spiegare qual è il significato di questa espressione?
Le sezioni unite della Cassazione sono un collegio particolare che si riunisce soltanto quando sono emersi nella giurisprudenza, sempre della Cassazione, quindi nelle decisioni prese dalle varie sezioni, delle decisioni contrastanti. Questo collegio, il Collegio delle Sezioni Unite, è un collegio al più alto livello, è presieduto dal primo presidente della Cassazione e sono presenti i presidenti delle sezioni e consiglieri delle varie sezioni. Ha il compito proprio di dirimere i contrasti e quindi quello che decide segna la parola fine a questi contrasti, e cioè dice qual è la esatta interpretazione della legge. Perché ricordiamo che i giudici, e la Cassazione in particolare, non creano le leggi, ma devono soltanto interpretarle. E da questo punto di vista, questa sentenza delle sezioni unite, che sarà letta da tutti i giudici e quindi ha un potere, ha una forza interpretativa molto forte su tutti i giudici della penisola, quindi anche su tutti i tribunali, su tutte le corti d'appello, voleva risolvere il dubbio che era sorto se la commercializzazione della cannabis sativa, che è un tipo di cannabis, fosse ancora reato, oppure se una legge che era entrata in vigore nel 2016 la rendesse lecita. E allora, per dire subito il risultato, le sezioni unite hanno ribadito quello che nel corso dei decenni hanno sempre affermato, e che cioè la commercializzazione della cannabis, qualunque sia la percentuale di THC presente, di effetto drogante presente, è sempre reato. Quindi, da questo punto di vista, abbiamo ribadito una linea che è rimasta ferma e che anche recentemente la Corte Costituzionale, che invece ha il compito di valutare la legittimità delle leggi, ha ribadito essere giusta. Quindi Cioè la Corte Costituzionale, in una sentenza molto recente, ha riaffermato che il divieto di commercializzazione, il divieto di coltivazione, il divieto di cessione di qualunque tipo di stupefacente deve rimanere reato sia in adempimento degli obblighi internazionali, sia per la tutela della salute pubblica.
Ecco, questo è molto interessante perché praticamente leggendo le leggi precedenti sembra che c'era una sorta di clausola, no? Sulla commercializzazione della cannabis, vincolata al fatto se non avessi avuto appunto effetti droganti. Ma adesso queste cose ce le chiarirà il professore Serpelloni, perché praticamente si tratta di stabilire se il principio attivo uno dei tanti principi attivi della cannabis, in particolare quello che dà effetti psicotici e dovrebbe essere appunto il delta 9 tetraidrocannabinolo, fino a che punto era, diciamo, considerata lecita la vendita di cannabis, fino a che percentuale, no? Perché mi sembra che si parlasse di una percentuale dello 0,2%, però mentre si parla di percentuale, voi neuroscienziati parlate invece di grammatura e avete stabilito che perché la cannabis non abbia un effetto drogante non debba essere assunta in quantità superiore ai 4-5 mg. Ma avete poi condotto un'analisi sul campo e ce ne vuole parlare, professore?
Sì, volentieri. Beh, intanto faccio i complimenti al dottor Rocchi per la chiarezza che finalmente abbiamo sentito, con cui ha spiegato il funzionamento delle sezioni unite e poi soprattutto di come è avvenuta questa cosa. Veramente molto molto chiara, credo che gli ascoltatori abbiano almeno come me apprezzato. La cosa che io posso contribuire a chiarire è questa: siccome almeno nella sentenza, quella sintetica della Corte di Cassazione, si parla di dose drogante, no? E qui bisogna essere molto chiari, da un punto di vista tecnico, tossicologico, scientifico, no? Questa dose, per quello che riguarda l'interpretazione chiaramente nostra, quindi all'interno della psicologia, no? È quella dose che riesce a dare con minime dosi, appunto minime grammature, i primi effetti psicoattivi, nonché le alterazioni per esempio del ritmo cardiaco o le alterazioni del coordinamento motorio. Ora, quello che noi abbiamo visto durante tutti questi anni con varie sperimentazioni eseguite un po' in tutto il mondo è che 4-5 mg di delta 9 THC, che è appunto il principio attivo della cannabis, non è solo presente comunque all'interno chiaramente dei prodotti che venivano venduti, con questa grammatura è possibile ottenere i effetti che possono andare anche a creare appunto delle problematiche banalmente per la guida, per esempio, no? Di un'autovettura. Detto questo, tutti quelli che in questo momento stanno portando avanti, sono soprattutto i produttori, no? Una campagna mediatica in cui si sente dire: ma noi produciamo sostanze che sono sotto lo 0,1-0,2% al massimo, quindi è sotto la soglia dello 0,6, non drogano nessuno. Ecco, fanno una confusione mediatica, perché poi in realtà quello che conta è quanta quantità di principio attivo tu riesci a introdurre all'interno del tuo organismo anche attraverso queste infiorescenze che hanno lo 0,1%. Vi faccio un esempio molto concreto e molto pratico. 5 grammi, ho detto 5 grammi di infiorescenza, quelli che vendono o vendevano in questi negozi, riescono a far introdurre all'interno dell'organismo 4-5 mg di delta 9 THC. Se la domanda è: quella è una dose drogante? La risposta è sì, è una dose drogante, cioè riesce a creare degli effetti tossicologici che noi definiamo appunto, tra virgolette, non è un gergo scientifico, no, ma droganti. Riescono a produrre degli effetti psicoattivi. Allora abbiamo fatto delle sperimentazioni, siamo andati a comprare su 4 piazze diverse vari prodotti, su Milano, su Verona, su Ferrara, su Parma, e con una estrazione che si fa con gas butano, tra l'altro un estrattore di quelli che vengono pubblicizzati anche su internet, quindi i ragazzini se lo possono costruire o comprare e utilizzare, siamo riusciti a provare scientificamente, c'è un rapporto che noi abbiamo mandato chiaramente ai ministeri e ai ministri competenti, a produrre da 15 grammi circa di prodotto vegetale, si producono 14-15 milligrammi di sostanza attiva, quindi delta-9-THC. Quindi voi capite che se andiamo a vedere poi le confezioni che venivano vendute, contenevano fino a 80 grammi di sostanza vegetale. Ecco, non so se ho fatto confusione, ma la cosa è molto semplice. Con quel vegetale che veniva venduto era possibile introitare all'interno dell'organismo umano, fumandolo o mangiandolo, una quantità di sostanza che può essere definita drogante. Questo è scientificamente provato. C'è da dire un'altra cosa. Il THC, il delta-9-THC, ha una caratteristica. La caratteristica è che viene assorbito e viene accumulato. Per cui nel momento in cui io continuo a fumare, anche con queste sostanze che avevano bassissime quantità, lo accumulo al punto tale che se poi mi ferma la polizia stradale, per fare un esempio in modo concreto, e mi fa un test, come un drug test, come quelli che si fanno anche a quelli che fumano la cosiddetta cannabis potenziata, tu risulti positivo anche con la cannabis light. Ecco, io credo di aver dato un quadro abbastanza chiaro, spero, di che cosa vuol dire, che cosa vogliono dire queste sostanze da un punto di vista tossicologico. Poi concordo benissimo con quello che ha detto prima di me, cioè che queste sostanze devono rientrare anche per le convenzioni internazionali in quelle sostanze che non possono essere né prodotte né vendute e né tantomeno per uso umano. Sottolineo un'altra cosa e poi passo la parola volentieri. Tutti questi prodotti che venivano fatti e venduti all'interno di questi negozi non erano prodotti per uso umano e quindi non rispettavano tutte quelle regole che vogliamo per qualsiasi prodotto che va a finire all'interno dell'organismo umano, no, da un punto di vista igienico-ambientale, da un punto di vista delle sostanze che venivano utilizzate per coltivarle, eccetera. Ma erano prodotti che erano fuori da questo controllo. Sui prodotti c'era scritto non per uso umano, ma chiaramente tutti quelli che li vendevano perché sapevano che le persone li avrebbero usate proprio attraverso la via respiratoria o attraverso la via alimentare. E anche questa cosa che qualcuno potrebbe chiamare truffa, no, almeno per il cliente, è nata ed è cresciuta durante questi anni perché non c'era una regolamentazione chiara che ha permesso a questi commercianti di aprire delle reti di mercato che sono 2.000 punti, 2.000 negozi, più, secondo quello che hanno dichiarato loro, altri 10.000 punti vendita, che poi sono piccoli punti che possono essere o nei supermercati o nelle parafarmacie o in cose di questo genere. Quindi creando un volume di un mercato enorme che adesso sta piangendo lacrime tristi, perché giustamente la Cassazione ha detto: ma se questo prodotto ha di queste caratteristiche deve essere considerato uno stupefacente, quindi non può essere venduto.
Ecco, a me di quello che ha detto colpiscono due cose. Se la memoria non mi inganna, secondo la legge attuale si può detenere fino a 15 grammi di cannabis. E in base al ragionamento che lei faceva prima, professore, 15 grammi di cannabis contengono 14-15 milligrammi di principio attivo di delta 9 tetraidrocannabinolo. Quindi
No,
una.
no, no, mi
No, mi
permette di
sbaglio?
interromperla solo in
Sì.
generale, confusione,
Sì.
dipende dalla percentuale. La legge, il 30990, fa riferimento alla cannabis, quella che io chiamo potenziata, cioè che adesso ha delle percentuali di principio attivo che possono arrivare, per esempio allo skunk, quello che viene dall'Olanda o dall'Inghilterra, fino al 38% di principio attivo. Capisci che ha una, per cui, e anche qui non è che, poi magari sarà molto più esperto di me il relatore che ha parlato prima, no, su questa cosa, ma non faccia questi calcoli, perché appunto il calcolo sulla cannabis potenziata, quella proprio non si discute, quella è fuori legge, punto e fine.
Ecco, se posso integrare per capire
Volentieri.
come mai era sorto questo contrasto. Perché il contrasto sulla possibilità di commercializzare o meno la cannabis sativa era nato da un'interpretazione assolutamente pretestuosa di una legge 242 del 2016, che in attuazione di una direttiva dell'Unione Europea aveva previsto la possibilità di coltivare alcune sementi selezionate di cannabis sativa al solo uso industriale. E lo diceva esplicitamente questa legge 242 del 2016, perché diceva che la coltivazione della cannabis sativa, ma soltanto con le sementi che l'Unione Europea garantiva essere a basso contenuto di THC, è ammessa esclusivamente quale coltura, sto leggendo la norma, in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentario o come coltura da rotazione. Tant'è vero che l'articolo 2 di questa legge prevede espressamente quali siano le destinazioni di questa cannabis sativa coltivata da coltivatori autorizzati, e cioè possono farci soltanto semilavorati, materiale destinato alla pratica del sovescio, che io non conoscevo, ma che poi ho studiato. Il sovescio è la pratica agronomica per cui si sotterra della piantagione per rendere il terreno più fertile per gli anni successivi, oppure la cannabis sativa così coltivata deve essere destinata ai lavori di bioingegneria, oppure alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati, oppure per. Allora, questa legge qui diceva chiaramente che soltanto quella cannabis poteva essere coltivata e soltanto per questo scopo, per questi scopi che sono scopi o agronomici o industriali. Perché si sa che con la canapa possono fare delle cose, si può fare bioingegneria, tutto quello che vogliamo. Sulla base di un'interpretazione pretestuosa, ribadisco, si è detto: siccome è possibile la coltivazione della cannabis sativa in questi casi, evidentemente i prodotti sono leciti e quindi si possono commercializzare. È una interpretazione, appunto, che non trovava nessun aggancio nella legge del 2016, e che soprattutto smentiva la scelta precisa del Parlamento, perché ribadisco, noi giudici dobbiamo applicare e non inventare le leggi. Allora, nel 2014 il Parlamento aveva riscritto le tabelle, le famose tabelle delle sostanze droganti, e aveva deciso che alla tabella 2 doveva entrare tutta la cannabis, non soltanto la cannabis indica come era inizialmente, ma anche la cannabis sativa. È stata una scelta del Parlamento precisa, perché il governo aveva inizialmente proposto di metterci soltanto la cannabis indica, invece il Parlamento ha detto no, ci mettiamo tutta la cannabis, e poi nel corso della discussione parlamentare è stato deciso espressamente di non mettere nessun limite. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo recepito quella che è una scelta assolutamente precisa del Parlamento, che non ha mai inteso rendere lecita la commercializzazione dei prodotti derivati dalla cannabis ad uso umano, ma soltanto di, entro limiti molto ristretti, di permettere la coltivazione della cannabis sativa a scopo industriale e quindi l'utilizzo esclusivamente a scopo industriale. Allora, Questo quindi inevitabilmente le sezioni unite hanno sono giunte, secondo me, inevitabilmente a questa conclusione, perché ribadisco, se si fanno l'interpretazione delle leggi troppo forzate, inevitabilmente alla fine cadono queste interpretazioni. Noi non possiamo accedere a delle scelte che spettano al Parlamento e che il Parlamento non ha mai inteso fare. Da questo punto di vista, nessuno in Parlamento, tranne pochissime minoranze, sostiene che bisogna liberalizzare la commercializzazione della cannabis. Faccio un'ultima precisazione, scusate se parlo troppo. Questa riserva finale, salvo che i prodotti siano in concreto privi di alcuna efficacia drogante. Cosa si intende con questa riserva? Si intende quello che avviene nella prassi delle indagini penali, e cioè la polizia giudiziaria arriva, sequestra una quantità di droga, di cannabis, e poi, quando fa il processo a chi la sta commercializzando, vendendo, detenendo per la vendita, fa le indagini, fa le analisi della presenza di della capacità drogante e della presenza di THC in questa sostanza sequestrata. Perché è necessario questa riserva? Perché in realtà il mondo dello spazio della droga in realtà è un mondo molto vario. Per esempio, è pieno di spacciatori, tossicodipendenti di solito, che truffano i loro colleghi. Io stesso, prima di venire in Cassazione, mi capitò una volta, racconto un episodio del tutto normale, dell'arresto di un soggetto che aveva venduto una dose, in quel caso era cocaina, aveva venduto una dose ad un altro tossicodipendente, fu arrestato, fu mandato in carcere. Pochi giorni dopo arrivò questa analisi e si scoprì che in realtà il tossicodipendente stava truffando il suo collega vendendogli quello che non era affatto droga. Oppure, qualche volta capita, credo anche con la cannabis, che per esempio si tratti di materiale molto vecchio e che quindi ha perso qualunque capacità drogante, almeno così ho sentito dire. Quindi da questo punto di vista questa riserva finale non intende affatto recuperare quelle percentuali 0,2, 0,4, 0,6, assolutamente. Nel caso concreto sequestri una sostanza e naturalmente dovrai fare le analisi, perché se scopri che in realtà sembra cannabis sativa che ha efficacia drogante ma in realtà non ha nessuna efficacia drogante, evidentemente non è reato. Ma questo, il principio di offensività del diritto penale, ti dice che se tu credi di fare un reato ma in realtà non lo stai facendo, non ti possiamo punire soltanto perché tu pensavi di fare un reato. Ecco, quindi questo è il significato di questa riserva finale.
Ecco, questo è molto importante, come pure è molto importante che abbia detto che commercializzare cannabis è sempre reato. Quindi a questo punto io mi aspetterei appunto queste indagini da parte delle autorità competenti a tappeto in tutti i negozi di cannabis shop, visto e considerato che, seguendo anche quello che leggo dei documenti del professor Serpelloni, molti di questi negozi consigliano l'uso ovviamente personale anche quando sulla busta c'è scritto ad esclusivo uso umano, vendono accessori per il consumo personale, e quindi chiaramente è chiaro il carattere pretestuoso, in un certo senso, no? dell'esistenza di questi negozi, ecco. Ma e poi c'è da dire anche un'altra cosa: vista la capacità, la facilità di estrarre attraverso questo sistema del gas butano una concentrazione abbastanza forte, diciamo, del principio attivo, no? E non dovrebbe essere, dottor Rocchi, anche per un principio, per il rispetto di un principio prudenziale, no? Non ci dovrebbe essere una necessità di un controllo proprio a tappeto che parta su tutta la nostra penisola?
Allora, io le dico molto chiaramente che sulla base di questa decisione qualunque polizia giudiziaria può oggi entrare in un negozio e, se trova le infiorescenze, le foglie d'olio, la resina ottenute dalla coltivazione di cannabis sativa, le può sequestrare e denunciare il commerciante. Questo è assolutamente certo, perché è proprio quello che noi abbiamo detto. perché la cannabis, cannabis sativa, può essere commercializzata soltanto a scopo industriale, quindi non si trova nei negozi, si dà il coltivatore, lo dà all'ingegnere o alla ditta di edilizia, oppure il coltivatore lo vende ad un altro coltivatore perché deve appunto interrarla per rendere fertile il terreno. Quindi non ha niente a che vedere con la commercializzazione. Quindi la polizia giudiziaria può tranquillamente sequestrare a tappeto i prodotti derivati dalla cannabis che trova nei negozi cosiddetti di vendita di cannabis light, che appunto non esiste. Quello che abbiamo detto noi con le sezioni unite è che la cannabis light non esiste, è la commercializzazione di cannabis che è il reato, e quindi se è il reato la sequestri e denunci il commerciante. Naturalmente io infatti mi stupirei che nei negozi ci sia ancora questi prodotti, sinceramente. Qualunque commerciante che fa questo tipo di commercio avrà parlato con il suo avvocato, che gli avrà detto è meglio smettere. Naturalmente questi negozi vendono altre cose, vendono gadget, vendono shampoo, vendono tante cose, però è chiaro che sono tutte cose di contorno rispetto alla sostanza vera che loro vendevano. Quindi da questo punto di vista poi spetterà eventualmente all'autorità amministrativa tagliare la testa al toro e dire questi negozi vanno chiusi. Noi come giudici non possiamo direttamente chiudere il negozio. Certamente se si scoprisse che un negozio continua a vendere questa sostanza, potrebbe essere sequestrato il negozio, ma dal punto di vista della chiusura di un negozio, evidentemente questo spetta ai ministri, ai comuni, che sono quelli che rilasciano le licenze, eccetera.
Anche se poi sulla vendita di gadget e di altre cose, tra virgolette, innocue, approfondiremo la discussione perché c'è poi una ricaduta sul campo educativo, ma la vedremo dopo. Professore Serpelloni, volevo chiederle un'altra cosa. I problemi di quello che è stato fino ad oggi la commercializzazione della cannabis non sono soltanto legati al principio attivo che abbiamo detto poc'anzi del THC, ma abbiamo anche un altro problema, ovvero il cosiddetto cannabidiolo, il CBD, che è una sostanza che è presente appunto nei farmaci, come lei mi insegna. Ora però un conto è che il principio attivo è parte di un farmaco che serve per curare una patologia, una disfunzione, una malattia, e che è acquistato con una regolare prescrizione medica. Un'altra cosa è se il principio attivo può essere acquistato da chiunque senza alcuna prescrizione e senza che l'AIFA, l'associazione che autorizza la commercializzazione di una medicina, ecco, abbia dato la sua autorizzazione. Ma non siamo di fronte anche in questo caso ad una evidente irregolarità che c'è stata finora con questi negozi?
Sì. Secondo me sì, e spiegherò più nel dettaglio. Una notizia comunque, che io ero su una radio della RAI qualche giorno fa in discussione appunto con alcuni negozianti e alcuni rappresentanti di questi negozianti, e nonostante la sentenza, anche per me è molto chiara, quella della Cassazione, continuavano a dire che comunque è una sentenza che non riguarda questa cosa, perché loro vendendo queste le cose che vendevano loro, perché vendendo loro una cannabis sotto 0,1, 0,2, quello che era, non rientrava in questa cosa qui, e alcuni negozianti dicono noi continuiamo a venderla. Io gli ho fatto presente a loro rischio e pericolo, e me lo conferma il dottor Rocchi appunto, che era una cosa sicuramente discutibile. Venendo al CBD, no, il cannabidiolo è una sostanza che viene definita tecnicamente farmacologicamente attiva, senza usare paroloni. Vuol dire una sostanza che ha delle capacità farmacologiche,
sì,
e che possono essere utilizzate in termini anche...
Non la sento più.
Sente adesso?
Sì, adesso
io
sì.
La sento. Ecco. Le dicevo che è una sostanza farmacologicamente attiva che può essere utilizzata per scopi terapeutici, medici. Negli Stati Uniti 3 mesi fa l'abbiamo registrata, Food and Drug Administration ha registrato il cannabidiolo come antiepilettico per il trattamento dell'epilessia farmacoresistente nei bambini. Si capisce, no, che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle epilessie che sono particolarmente resistenti, quelle nei bambini, che non reagendo con i farmaci lì si usa il cannabidiolo. Allora io un giorno sono andato in un negozio di via del centro, via del Corso, chiedo scusa, a Roma, e sono entrato per farmi spiegare che cosa vendevano, e questi subito mi hanno detto: no, ma noi, chiaramente non mi sono qualificato, ho fatto solo il turista ingenuo. Sono entrato e questo subito si è preoccupato di dirmi: sì, però guardi che noi non vendiamo la cannabis quella con il THC, quello che è una cosa negativa, vendiamo quella col cannabidiolo. Il cannabidiolo è un ottimo rilassante. Io ho guardato questo ragazzino che mi vendeva o mi voleva vendere queste cose, gli ho chiesto: scusi, lei prenderebbe un antiepilettico per rilassarsi? Eh no, dice. Ecco, dico, guardi che noi il cannabidiolo negli Stati Uniti lo diamo ai bambini con l'epilessia. E il cannabidiolo è fatto, prodotto in un modo che anche qui non secondo le regole della produzione farmaceutica. Sta avendo una diffusione enorme perché lo usano appunto per qualsiasi cosa, addirittura lo danno agli animali, c'è un uso veterinario, e quindi poi all'uomo. Ci sono delle pubblicità che dicono e ti fanno vedere come prendere un tè, no? Ma in realtà è una sostanza che può dare anche degli effetti collaterali, no? Può creare delle crisi ipotensive, può creare una non coordinazione perfetta, può creare dei problemi anche di orientamento e di disorientamento, no? E viene gestita in Italia come se fosse appunto un'erba medica, mi spiego, un'erba di quelle che si danno nelle tisane. Questo è molto grave. Ci sono delle circolari dell'AIFA che dicono che non si può fare questa cosa. In Francia, in Germania e in altre cose non viene venduta così liberamente da tutti, ma se la vuoi vendere devi produrla prima attraverso catene farmacologicamente controllate e nelle farmacie, e magari su prescrizione, perché ci sono appunto, come vi dicevo, anche degli effetti collaterali. E questo va segnalato, questo è un altro problema aperto tuttora. A New York, per dire, c'erano dei ristoranti che poi anche loro avevano abusato, e nei cibi dei ristoranti mettevano il CBD. Anche questi poi sono stati ripresi, le autorità americane sono molto severe su queste cose qui, e adesso non si può più fare questa cosa. In Italia invece è diventata una moda, come se fosse camomilla.
Ecco, dottor Rocchi, allora, non si può commercializzare la cannabis, c'è il pericolo di aggirare questo ostacolo attraverso i distributori automatici?
No, qualunque distributore automatico violerebbe le regole, non si può commercializzare in nessun modo la cannabis se non nei modi industriali di cui ho parlato, quindi distributori automatici assolutamente sarebbero vietatissimi, quindi integrerebbero sicuramente il reato, così come non lo puoi vendere in un negozio, non lo puoi vendere nemmeno con un distributore automatico, quindi lo escluderei assolutamente. Non so se ci siano già stati dei tentativi in questo senso, tipo distributori automatici del tipo di quelli delle sigarette, ma sicuramente questo integra, perché la legge, l'articolo 73 del DPR sugli stupefacenti è molto ampio nel voler colpire tutte le condotte, e quindi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, quindi anche offerta in vendita, cede, distribuisce, commercia anche consegna anche, punisce anche la consegna gratuita. Quindi da questo punto di vista non c'è, la legge è stata scritta proprio per coprire qualunque tipo di attività che riguarda lo stupefacente, tra cui appunto la cannabis, perché la scelta del legislatore, che sia pure diversificando le cosiddette droghe pesanti da quelle leggere eccetera, però la scelta del legislatore non è mai cambiata. C'è una lotta severa, senza nessuna eccezione, alla diffusione della stupefacente e all'aumento di quantità di stupefacente all'interno della società. Per questo la coltivazione è permessa in limiti molto ristretti, proprio perché, e quindi e l'utilizzo della cannabis coltivata è solo ai fini industriali di cui si è detto, perché di per sé la legge non vuole che si coltivi la cannabis, perché questo provoca un aumento di quantità di stupefacente nella società e quindi da questo punto di vista è un pericolo per la salute pubblica. Quindi i distributori automatici lo escluderei assolutamente.
Ecco, io le ho fatto questa domanda che poteva appunto aprire ad una risposta ovvia, semplicemente perché prima del pronunciamento di questa decisione della Suprema Corte di Cassazione, cosa si vedeva? Appunto anche la vendita di cannabis attraverso questi distributori automatici, per cui se per le sigarette, no, per acquistare le sigarette c'è un limite di età, e per la cannabis questo problema non si poneva, per cui facilmente anche un minore poteva acquistare queste infiorescenze anche con la cosiddetta percentuale al di sotto dello 0,2 di principio attivo. Ecco, e quindi però adesso appunto benedetta sentenza che fa chiarezza, sicuramente metterà fine anche a quello che era un modo per aggirare un po' eventuali divieti che sarebbero sorti. Io non so se appunto per la cannabis come per le sigarette esisteva un limite di età per poterla acquistare prima della sentenza.
La sezione della cannabis è vietata in assoluto, la sezione di droga a minorenni è ulteriormente aggravata. Quindi da questo punto di vista è una condotta ancora più grave, così come è più grave per esempio offrire in vendita la droga, qualunque tipo di droga, davanti alle scuole o a luoghi frequentati da minorenni. Quindi la legge del 1990 contiene anche delle specifiche norme che rendono ancora più grave la diffusione dei minorenni o l'istigazione ad acquistare o a consumare droghe anche nei confronti dei minorenni. Quindi da questo punto di vista è chiaro che in quel periodo in cui pensavano si potesse commercializzare, ovviamente il commerciante inventa tutte le possibili soluzioni per vendere di più, anche senza tenere conto, sia ben chiaro, sono comportamenti del tutto irresponsabili, perché questa è stata una scelta che è sì di interpretazione della legge, ma è stata anche una scelta di responsabilità, perché non si vede per quale motivo i giudici debbano legittimare una condotta che è contrastata a livello mondiale, a livello parlamentare, a livello della Corte Costituzionale. Quindi naturalmente in quel periodo è chiaro che qualcheduno, io non lo sapevo, che qualcheduno si sarà ingegnato per trovare un modo di vendita più rapido e più vantaggioso, ma tutte queste possibilità sono cadute, sia ben chiaro. Le sezioni unite, come vi dicevo, hanno l'effetto di dire la parola fine sulla questione di diritto e tutti i giudici dovrebbero attenersi. Non mi stupirei se nei prossimi periodi ci saranno degli episodi di, tra virgolette, ribellione di qualche giudice di merito, perché questo tema è molto sentito anche a livello sociale e molti giudici invece la pensano diversamente, però il ruolo delle sezioni unite della Cassazione è dire la parola definitiva.
Ma lei, se mi permette, dottor Rocchi, ha detto una cosa molto importante, che le leggi vanno applicate e non inventate, certo, giusto? Certo, per cui io sono perfettamente d'accordo, quindi questi giudici che faranno queste varianti sul tema, se mi permette una cosa non... un'opinione non tecnica, dovrebbero fare forse bene i loro conti, anche perché si faceva prima riferimento agli articoli 82-84, immagino, no, del DPR sì, 309, certo, che è la legge sulla droga, e dice che non puoi fare neanche pubblicità indiretta a queste sostanze. Ora, se noi andiamo per strada e vediamo quei grandissimi cartelli 2-3 metri con la foglia di cannabis con su scritto Cannabis Amsterdam, se questa è tutta pubblicità indiretta, che è un altro problema che va ad incidere e che abbiamo con un lavoro scientifico dimostrato quanta confusione crea nei ragazzini, vedere per le strade questi negozi aperti, e siamo andati a testare chiedendogli ma che cosa ne pensate di questa cosa e che impressione vi fa, e quello che veniva fuori dai questionari che poi abbiamo elaborati è che questi ragazzini pensavano che si fosse legalizzata la cannabis, anche quella potenziata, non solo quella light, no. Avevano una confusione in testa e entravano in questi negozi e la compravano, l'hanno comprata, così ci hanno detto, l'hanno anche fumata, e ci sono casi documentati di 12-14 anni che hanno utilizzato queste sostanze. Questo, in termini neuroscientifici, il tuo cervello, nel momento in cui tu inserisci una droga anche a bassissima quantità, crea un fenomeno che si chiama sensibilizzazione cerebrale, che poi alcune persone, quelle vulnerabili, da bassissime dosi possono venire stimolate e andare a cercare più alte dosi e droghe anche più potenti da questo punto di vista. Quindi anche questo aspetto qui. Io però volevo dire un'altra cosa, che è questa. L'ha accennata il relatore prima di me. No. Allora, chi ha investito sfruttando la legge 242 sul creare queste reti commerciali, che guardate che una rete commerciale costa un sacco di soldi, ha fatto delle campagne di marketing, degli studi, dei piani industriali molto dettagliati, non erano improvvisate queste cose qui, ma contemporaneamente le stesse persone con cui io ho parlato direttamente, anche, ripeto, durante interviste radio pubbliche, quindi non dico niente di non già detto, no, ha praticamente investito anche su un'altra azione, che era quella di promuovere, portare avanti, creare un gioco di lobby all'americana, quindi vuol dire una pressione sui punti di potere, per portare avanti la legge sulla legalizzazione, la proposta di legge sulla legalizzazione della cannabis, quella potenziata, anche a scopo ricreativo. Allora, non è più un problema di lana caprina, qui c'è un grosso business sotto che sfrutta una malinterpretazione di una legge che era la 242, tentando di aprire una rete commerciale che vendeva dei prodotti a bassissima potenzialità, diciamo dal punto di vista di THC, ma che poi nel momento in cui passava la legge, io questo l'ho rilevato e l'ho discusso anche con queste persone, no? Bastava cambiare la bustina e tu avevi già la rete commerciale per la distribuzione del prodotto, come si fa in certi stati, negli Stati Uniti o in Canada. Non è un caso che una delle più grosse multinazionali canadesi che produce cannabis potenziata, non cannabis light, abbia investito 4-5 milioni di euro in Italia per sovvenzionare questi negozi. E quelli mica lo fanno per vendere la cannabis light, questi lo fanno per vendere i loro prodotti, che sono prodotti di cannabis potenziata. Quindi c'è un business programmato nel tempo, con un co-marketing anche con altre aziende, questo lo vediamo molto bene negli Stati Uniti, dove addirittura il co-marketing della cannabis ha investito la Coca-Cola, la Philip Morris, industrie che fanno moda, altre industrie che fanno addirittura l'industria del porno, della pornografia, dove mettono dentro sempre questa questione, e l'industria della birra, la dico dei nomi ma che sono sui giornali, quindi non c'è nessun rischio, l'Heineken, la Coors, l'Heineken ha fatto addirittura una sostanza dove ha sostituito l'alcol, una birra, non è una birra, è una bibita, ha sostituito l'alcol con il THC. Quindi questi co-marketing stanno creando un grossissimo business, e negli ultimi congressi che ci sono stati in Svizzera, proprio dove si è parlato di economia eccetera, a livello mondiale, hanno definito il green gold, cioè l'oro verde, l'affare per i prossimi 50 anni più forte dove investire. Ci sono dei siti anche qui in Italia, ne cito uno perché è anche questo comunque documentato, il sito online del Sole 24 Ore, in cui ci veniva fuori uno slogan, erano i banner che vengono fuori a pagamento per pubblicizzare gli investimenti, dove c'è scritto non fumatela, investici, parlava della cannabis, non fumarla perché ti fa male, investici però che ti fa fare un sacco di soldi. Ecco, dietro a questa, questa è una cosa che bisogna anche scoperchiare e far capire alla gente e alle famiglie, in particolare, che chi va a promuovere la legalizzazione della cannabis sta promuovendo questo business sulla pelle di chi? Sulla pelle dei consumatori più frequenti, che sono i ragazzi, che la cannabis è la droga degli adolescenti, vero?
Ecco,
questo deve essere molto chiaro.
Sì, abbiamo proprio una domanda da parte di Lorenzo, che ci scrive dalla provincia di Novara e ci dice: salve, sono un padre di 3 figli. Il mio secondo figlio di 25 anni fa uso regolare di cannabis. So che probabilmente la mia domanda non riguarda strettamente il tema che viene trattato, ma non so a chi rivolgermi. Non riesco a far ragionare mio figlio. Per lui è tutto legale, anzi, dice che si sente meglio. Intanto però mi rendo conto che non reagisce. Sembra perennemente addormentato e non lavora. Sta sempre a casa. Vi prego di darmi qualche consiglio pratico. A volte reagisce in modo violento. Mia moglie ed io non sappiamo come fare, anche per proteggere il figlio più piccolo di 20 anni. Portarlo da qualche specialista non se ne parla proprio, non ne vuole sapere. In questo momento ci stiamo rifugiando nella preghiera, ma praticamente cosa possiamo fare? Ringrazio tutti voi per la luce e la chiarezza che state facendo. Spero che tanti stiano ascoltando. Chi risponde a questa domanda? A questo...
guardi, io come medico sento di dire che faccio tutti i giorni anche ambulatorio e vedo persone e genitori di questo tipo, poi sono anch'io genitore, ho 4 figli, ormai sono cresciuti, ma voglio dire, ha descritto esattamente che cosa fa la cosiddetta droga leggera, che poi non è un linguaggio scientifico che noi utilizziamo, no? All'interno del cervello di una persona, partirei da qui. Questo signore ha una crisi motivazionale, cioè dice non ha più voglia di fare niente. Questo è un effetto chimico che ha il THC proprio sulle zone della motivazione del cervello. Questo signore poi la usa, dice, per rilassarsi, per stare bene. Questo vuol dire che lui è anche una persona particolarmente vulnerabile a questa sostanza, perché, vedete, la cannabis ha un effetto euforizzante normalmente. In certe persone che non stanno bene di loro, hanno probabilmente problemi di ansia o di depressione o di altre cose, ha questo effetto che loro lo usano come, tra virgolette, medicinale e come medicamento autosomministrato, no? Pensando di curare magari l'ansia con il THC. Guardi, è come curare la depressione con la cocaina, è la stessa cosa, ti passa subito. No, lo diceva anche Freud quando non conosceva bene gli effetti, l'effetto della depressione, ma poi ti fa piombare nel baratro della depressione, e qua è uguale, no? Diventi senza motivazione, e in più dice ha dei comportamenti aggressivi. Certo, perché il THC va su una parte del cervello che si chiama prefrontale, che è quello che controlla i comportamenti, inibendolo, il che vuol dire che poi uno diventa più aggressivo, avverte meno quello che possono essere anche i problemi, tra virgolette, della coscienza, può commettere delle cose senza percepirne la gravità, per esempio. Ora, quello che c'è da fare in una persona di 25 anni, quindi una persona maggiorenne, non è più minorenne sotto la legge dei genitori, no? È quello, sicuramente la preghiera aiuta, ma bisogna anche continuare in qualche modo a portargli delle informazioni e a stargli vicino affinché si convinca, perché il primo passo lo deve fare lui, no? Parlare con qualche specialista, perché vedi quanto ti stai demotivando, vedi quanto ti sta venendo comunque le crisi di panico, avrà sicuramente anche questo delle crisi d'ansia o cose di questo genere, vedi quanto diventi aggressivo, no? E offrirgli questa possibilità, ci sono i servizi per le tossicodipendenze, ci sono le comunità, ci sono delle associazioni di volontariato molto molto efficaci anche su questa cosa qui. È certo che fino a quando lui non proverà la consapevolezza di avere un problema, la questione difficilmente si sblocca, fino a quando magari non prende, va in macchina, c'è una pattuglia della polizia che gli fa un drug test, allora gli ritirano la patente, gli sequestrano la macchina. Uno shock di questo genere spesso sveglia le persone e dice: che cosa sto facendo? Ho perso una cosa importante. E allora forse probabilmente comincerà a ripensare un po' a quello che è meglio fare, cioè che è meglio non usare queste sostanze e cominciare un percorso di disintossicazione, perché attenzione, queste sostanze danno dipendenza, non è la cannabis una droga come viene detta, appunto sì, ma no, è leggera, no, dà dipendenza, dà accumulo, come vi ho detto, e può durare molto tempo questo stato di dipendenza e creare notevoli problemi, soprattutto da un punto di vista psicologico. Le psicosi acute e anche croniche, quali la schizofrenia da cannabis, sono in aumento vertiginoso, lo dicono i colleghi psichiatri che hanno appena fatto un congresso su questo, no. Perché? Perché è aumentato il livello di principio attivo, non è più quello del 4-6% naturale della pianta, siamo arrivati, vi dico, al 38%, per farvi un esempio, è come passare da una birra al 4% di alcol, che è una birra a bassa graduazione alcolica, portarla al 38%, che è la graduazione di una grappa. Possiamo dire che è ancora una birra leggera? No. Ecco, questo è devastante all'interno dei cervelli, soprattutto degli adolescenti. Dopodiché bisogna sempre che ci sia comunque anche una certa dose di fortuna, perché se questa persona continuerà su questa strada e insisterà su questo comportamento, saranno guai anche per lui, perché come se la va a procurare questa cosa? Andrà a comprare degli spacciatori, entra in contatto con organizzazioni criminali, anche questo non è una buona cosa.
Ecco, ma io vorrei agganciarmi ancora un po' a quel discorso sulla pubblicità che si fa appunto attraverso questi gadget, queste scritte, l'immagine della foglia di cannabis, per parlare anche di un aspetto vicino a questa forma di pubblicità, che sono le dichiarazioni pubbliche di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo o comunque personaggi noti, conosciuti, non so, penso per esempio a Beppe Grillo e alle sue dichiarazioni che sulla cannabis che non fa male, penso a Vasco Rossi che addirittura ne fa un motivo artistico della legalizzazione, artistico tra virgolette, come messaggio della legalizzazione della cannabis. Penso anche alle battaglie che ha condotto Pannella e ai gravi danni, le gravi ferite che ha lasciato proprio nel tessuto sociale. Ma penso anche, per esempio, a quelle strategie accattivanti per attirare i più piccoli verso questo mondo. E una decina d'anni fa, credo, se non vado errato, professore Serpelloni, in California venne fuori la Nugtella, che era una specie di cioccolata facsimile appunto della Nutella, che però aveva un concentrato di olio di hashish nel suo interno, no? E quindi allora mi chiedo, dottor Rocchi, no? Ma non è previsto un reato di istigazione all'uso di sostanze?
Sì, come accennava il professor Serpelloni, esiste proprio l'articolo 82 che punisce chi istiga o fa proselitismo per l'uso di sostanze stupefacenti oppure induce al consumo di queste sostanze, aggravato se ai danni di un minore. Questo, naturalmente, questi personaggi pubblici sono ben attenti a non fare pubblicamente istigazione, perché naturalmente noi lo sappiamo, noi siamo in un paese democratico in cui la libertà di manifestazione del pensiero è uno dei diritti inviolabile. Quindi da questo punto di vista, quando si arriva a questi discorsi, è sempre molto difficile distinguere tra ciò che è discussione, argomentazione, sia pure sbagliata, e ciò che è istigazione all'uso di sostanze. Questo vale ancora di più rispetto a persone che siedono in Parlamento, in cui, come sappiamo bene, tutte le opinioni sostenute da parlamentari sono coperte dalla garanzia costituzionale. Quindi da questo punto di vista non c'è dubbio che noi ci troviamo di fronte, e io da questo punto di vista mi collegherei con quello che diceva il professor Serpelloni, ci troviamo di fronte a una battaglia che non è soltanto giudiziaria, ma è una battaglia culturale, economica, che si combatte in tutto il mondo, come altre battaglie di cui sappiamo bene. Perché appunto il fatto che ci siano delle centrali, delle aziende che puntano sulla commercializzazione degli stupefacenti, il fatto che ci siano degli stati, anche in Europa, che hanno legalizzato il commercio di stupefacenti, sia pure tra virgolette leggeri, evidentemente mette in difficoltà uno Stato come l'Italia, che vuole mantenere il divieto a tutela dei propri ragazzi, detto proprio seccamente. Da questo punto di vista, quello che segnala, così concludo, è che la magistratura da sola non può fare tutto. Perché è evidente che noi abbiamo, le Nazioni Unite hanno mostrato che è possibile interpretare la legge nel senso di dire: guardate, tutte queste cose qui sono vietate, assolutamente. Ma è altrettanto chiaro che se rimane soltanto una decisione giudiziaria, e se il potere politico, per esempio lei parlava prima della chiusura di questi negozi, evidentemente uno si potrebbe aspettare, allora questo governo, questa maggioranza avrà il coraggio di fare quello che dice di voler fare rispetto a questi tipi di attività? Perché da questo punto di vista quello che fa un governo, una maggioranza parlamentare, è sicuramente una attività che ha molto incide molto anche sulla mentalità comune. E quindi da questo punto di vista vederli chiusi questi negozi, che cosa che, ribadisco, la magistratura di per sé non può fare, sarebbe un segnale molto importante, soprattutto nella consapevolezza che invece ci sono persone, forze economiche e politiche che vogliono raggiungere il risultato opposto. Quindi da questo punto di vista non c'è dubbio che puntare soltanto sulla difesa della magistratura, da parte della magistratura, dello status quo è rischioso, perché se gli attacchi saranno sempre più forti, alla fine temo che la magistratura rischierà di cedere. Quindi da questo punto di vista io mi aspetto che anche altri istituti possano, politici, io ho apprezzato molto per esempio che il Consiglio Superiore di Sanità avesse rilasciato quel parere contrario alla commercializzazione, di cui ovviamente si è tenuto conto anche nella decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, parere che peraltro era stato rilasciato al Ministro, perché il Consiglio Superiore di Sanità è un organo consultivo del Ministero della Salute, ma che stranamente non aveva avuto nessun effetto. Ecco, da questo punto di vista ci aspettiamo che la chiarezza venga non soltanto dalla magistratura.
Professor Rocchi è molto diplomatico, io un po' meno. Dopo 7 anni di governo, ho fatto 4 governi, posso dire che non è vero che non ha avuto nessun effetto quel parere del Consiglio Superiore di Sanità. Ha avuto un effetto, che hanno licenziato il Consiglio Superiore della Sanità. Era una battuta ovviamente, però è vero, no. Guardi, le dico questo, e ha perfettamente ragione lei: se non c'è poi una scelta politica che porta avanti la posizione, la magistratura può fare quello che può fare. In questi casi, come per esempio anche in questo governo, senza dire male o bene di nessuno, no, abbiamo la cosiddetta dicotomia. Da una parte c'è il Movimento 5 Stelle, che è sicuramente pro legalizzazione, dall'altra parte c'è la Lega, che è sicuramente anti legalizzazione. Era la stessa cosa quando c'era anche, io ho fatto un po' di governo, Renzi, che era appunto capo di partito, quando ero capo dipartimento, e c'erano all'interno dello stesso PD, non do giudizi politici ma solo proprio di tipo generale strategico, no, c'erano persone che erano pro legalizzazione e altre, tipo Renzi e Del Rio, per esempio, che non erano per la legalizzazione. Però, quando ci sono queste situazioni, la lotta alla droga si paralizza. sono dal 2014 che ci sono queste situazioni in cui le forze di governo sono una da una parte e una dall'altra antagoniste su questo tema. Che cosa succede? La lotta alla droga non va più avanti, non ci sono investimenti, non c'è investimento nella prevenzione, non si fanno scelte. No, perché? Perché mettereste in crisi la maggioranza che ha una forte dicotomia nel suo interno e non può essere messa d'accordo, e quindi non si fa niente. Ed è dal 2014 che non abbiamo praticamente decisioni o cose che siano effettivamente politiche antidroga. Questo è purtroppo quello che succede in Italia a tutt'oggi. Però con questa decisione qualche coscienza spero che si sia attivata, no? E poi un'altra cosa che dico sempre quando fare le conferenze in giro è: la maggioranza silenziosa degli italiani non è per la legalizzazione delle sostanze. I sondaggi che sono stati fatti, il 65%, anche arriviamo al 70% in certe zone, è contro la legalizzazione delle sostanze. Ma la minoranza invece urlatrice, che è quella che è appunto pro legalizzazione, ha un volume di suono e di parole che sono tantissime. Sembra che la pubblica opinione sia per la legalizzazione. In realtà è l'opinione pubblicata che è per la legalizzazione, ma la maggior parte dei silenziosi non sono per questa scelta. Però dico ai silenziosi, come diceva Martin Luther King su questo, guardate che continuare a tacere vuol dire essere responsabili di non aver fatto qualcosa, perché potrebbe accadere che qualche governo poi a un certo punto mi porta sotto le pressioni di queste lobby che sono potentissime e ricchissime, no, a creare dei percorsi di legalizzazione. Quindi, cari miei silenziosi o uomini e donne oneste, cercate di parlare, di far presente ai vostri politici, ai vostri amministratori, a tutti quelli che pensate possono agire in questo senso qui, che non siete d'accordo sulla legalizzazione, perché altrimenti sono sempre i Don Chisciotte come me e come tanti altri, che poi però prendono le botte sulla testa, perché picchiano dure queste organizzazioni, ricorrono anche negli Stati Uniti, abbiamo visto che ricorrono a dei metodi, ma anche qua in Italia, che sono veramente tremendi e pesantissimi.
Ecco, c'è ancora una domanda di una radioascoltatrice. Questa lotta alla cannabis si potrebbe estendere anche alla pubblicità pornografica che pervade le nostre strade? Non è pure questa droga?
Beh, non è la stessa cosa, ma sicuramente, sicuramente è un ragionamento che ha un suo senso, nel senso che sicuramente anche questo tema è un tema su cui purtroppo molte forze anche potenti puntano: la sessualizzazione precoce dei bambini, l'abbandono del modo naturale di vedere il rapporto tra uomo e donna, eccetera. Sono cose diverse, ovviamente, però non c'è dubbio che ci dovrebbe essere una reazione anche su queste cose.
La pornografia soprattutto svilisce la donna, perché fondamentalmente quello che si vede in giro è l'uso di quello che può essere il corpo femminile anche per scopi pubblicitari, no? Che si trova in un modo veramente inadeguato e irrispettoso, ma si trova soprattutto anche su internet. Su internet i nostri adolescenti hanno un accesso ai siti pornografici e a tutto ciò che riguarda queste cose, che è incredibile, ha una facilitazione di arrivo con delle scene anche molto esplicite, e noi ci siamo accorti lì che poi c'è l'insieme di queste cose. Viene spesso associato con questo co-marketing, sempre con la cannabis, ma non solo, anche con le altre droghe, la cocaina, anche con altri farmaci, per esempio il Viagra, il Cialis, queste cose che servono per agevolare e incrementare i rapporti sessuali. Ed è una cosa devastante, incontrollabile. Certo, che certe cose potrebbero trovare della regolamentazione, ma credo che ci sia, io non me ne sono occupato direttamente, solo che non viene applicata, come per esempio non c'è la pubblicizzazione delle o non ci dovrebbe essere delle sigarette, del tabacco, no? Anche in questo caso credo che almeno per una questione di decenza e di rispetto di quello che può essere appunto soprattutto il sesso femminile, che è quello più strumentalizzato su queste cose qui, si potrebbero sicuramente applicare delle cose. Vi dico un'altra cosa che vi fa, che dovrebbe farci ragionare. Tanti anni fa, la Philip Morris, ma parlo di 20-30 anni fa, aveva creato tutta una serie di prodotti per i bambini, per avvicinarli al mondo della sigaretta. Stiamo parlando di tanti anni fa, no? E anche le case produttrici di alcol avevano creato tutta una serie di bibite molto colorate, molto con base zuccherina, no? Se vuoi anche a bassa gradazione alcolica, ma erano state confezionate per attirare i bambini. Perché? Perché se tu fai diventare dipendente da piccolo una persona sulle sigarette, per esempio, sugli alcolici, quello ha molto più probabilità di restare un dipendente per tutta la vita e quindi essere un perfetto consumatore di queste sostanze, no? Lo sapete cosa hanno fatto anche questi della Cannabis Light? Se voi entrate in questi negozi, troverete anche i cosiddetti chupa chupa, mi pare che si chiamino, che sono delle cose che si danno ai bambini, sono dei lecca lecca. Guardate che non sono studiati a caso queste cose. Queste sono studiate perché facciano avvicinare di più i ragazzini, quelli piccoli, no? Base molto dolce, cose che sfruttano la sensazione orale e appunto il lecca lecca, no? E che sono tipiche attrattive per i bambini. Anche tutte queste cose vanno analizzate, secondo me, dentro ad un concetto di tentativo di normalizzazione che passa anche attraverso questi alimenti, no? E queste offerte di dolciumi che vanno a investire le fasce più piccole, i bambini. Io una volta, a proposito di bambini, sono stato concertato in un aeroporto del nord, non ricordo più quale fosse, dove c'erano delle aree per far giocare i bambini mentre c'erano l'attesa degli aerei, e c'erano delle piccole slot machine fatte per i bambini per abituarli al gioco, ma erano delle slot machine piccolissime. Ecco, è qui dove si perde il confine, secondo me, della realtà e del buon senso. Qui veramente bisognerebbe intervenire.
In chiusura, effettivamente, al dottor Rocchi, perché incuriosito da alcune cose che ho letto, mi sono messo a fare una ricerca su internet questa mattina e ho scoperto che su eBay, come si chiama quel portale dove si fa questa compravendita, non so se pronuncio bene, ci sono 100 grammi di infiorescenze di canapa sativa L che si vendono per 50 euro. E questo consegna entro giovedì 13 giugno, San Felice a Cancello, Italia, e da qui che parte la vendita. Ma in questi casi, dopo questa sentenza, che cosa si può fare per essere subito operativi e concreti?
Allora, secondo me la vendita online delle infiorescenze è sicuramente reato. Su questo fatto della vendita online, purtroppo c'è un piccolo bug nella legge, perché la legge prevede che la prima condotta illecita sia quella di coltivazione, cosicché questo si è creato un mercato di vendita di semi, perché anche la Cassazione, sulla base proprio del testo della legge, ha preso atto che la vendita di semi di canapa di per sé non è reato, a meno che non costituisca istigazione alla coltivazione. Siamo sempre sul limite, sulle parole. Quindi da questo punto di vista occorrerebbe chiaramente un intervento legislativo, perché l'Unione Europea, quando ha permesso la coltivazione di quei semi, ha detto, ai fini di utilizzo industriale della cannabis sativa, ha detto soltanto i semi che io ti garantisco e che sono semi collaudati per avere una quantità minima e comunque devono servire soltanto per questo scopo. Mentre invece si scopre che ci sono aziende che vendono i semi di cannabis, anche non sativa suppongo, anche di cannabis indica, contando sul fatto che di per sé la vendita dei semi non è reato. Quindi la risposta è questa: attualmente la vendita online di infiorescenze è reato, esattamente così come è vendita nei negozi o nei distributori automatici. La vendita di semi purtroppo non è reato, non è reato, salvo poi che il ragazzo che le compra si mette a coltivare in terrazzo queste piante, se arriva la Guardia di Finanza glielo sequestra e lo denuncia, perché la coltivazione è reato. Siamo su quei limiti che rendono forse meno efficiente, efficace la lotta integrale allo sviluppo alla commercializzazione della droga, però da questo punto di vista mi sembra ci sia proprio un limite, un baco, chiamiamolo così, all'interno della legge.
Ecco, quindi ti però trova scritto 100 grammi di infiorescenze, 50...
No, assolutamente no, assolutamente. Questo è reato, non c'è dubbio, sulla base della nostra interpretazione, questo... Quindi forse non è aggiornato quel sito. Io, se fossi la Guardia di Finanza, monitorerei questi siti e vado a prendermi il pacchetto che arriva dall'Olanda. Questo sarei piuttosto tranquillo su questo.
Bene, allora ringrazio i nostri ospiti. Noi chiaramente siamo oltre l'orario stabilito. E ringrazio il professore Serpelloni.
Grazie a voi. Grazie molto.
Che cosa questa sentenza della Corte di Cassazione del 30 maggio è una sentenza che fa discutere, ma deve far discutere positivamente, perché dobbiamo portare avanti l'informazione corretta, c'è bisogno che la gente conosca effettivamente qual è la realtà intorno alla cannabis. Ho sentito però che il problema e soprattutto politico, nel senso che una corretta informazione occorre farla attraverso la volontà politica, se c'è volontà politica, altrimenti si può bloccare tutto. Allora noi auguriamoci che questa sentenza apra uno spazio di discussione, di conoscenza, perché appunto la gente sappia effettivamente quando prende anche semplicemente un spinello per provare il rischio che corre e tutta le conseguenze drammatiche che da questo inizio appunto può venire fuori poi per la sua vita. E ringrazio ancora i nostri ospiti che hanno dato un notevole contributo per far chiarezza su questo argomento, e anche a voi cari amici ed ascoltatori un buon proseguimento di serata sulle onde di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.